Radio Popolare.
Fuori registro, voci tra i banchi di scuola.
They offered me, the office offered me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera, benvenuti a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. È stato un inizio un po' così, faticoso, ma ce l'abbiamo fatta. E niente, questa sera inizia Sanremo e noi siamo qua. Speriamo di avere due affezionati che ci ascoltano. Perché noi questa sera parliamo di scuola e cinema. E intanto ci ripresentiamo, che è un po' che non lo facciamo. Lara Pipitone e
Chiara Pappalardo, buonasera
e bentornati. Parliamo di scuola e cinema. Scuola e cinema, che sono due mondi che, come avremo di dire nel corso di tutta la puntata, si intrecciano in diversi modi. Allora, il cinema prima di tutto ha raccontato e continua a raccontare la scuola, e la racconta in vari modi, la racconta come un luogo di crescita, come un luogo di conflitto, di scoperto, di ribellione. Per stare su un cinema più mainstream ci vengono in mente alcuni titoli un po' datati, magari come La classe, francese, diretto da Laurent Cantet nel 2008, o La scuola di Daniele Lucchetti, ancora più vecchio, oppure L'onda, che si basa su un esperimento sociale realmente effettuato su una classe. Pensiamo però anche al nuovissimo Domani Interrogo, in programmazione nelle sale da qualche giorno, tratto dall'omonimo romanzo di Gaia Cenciarelli. Dunque, attraverso questi film e ovviamente molti altri, la scuola può davvero essere rappresentata come uno specchio sociale o culturale. Il cinema, lo sappiamo, ha un grandissimo potere, ha il potere di farci vedere, proprio vedere le emozioni o i gesti, i silenzi, sia dei ragazzi, sia dei docenti e di tutte le persone che abitano la scuola. Ed è forse l'unico linguaggio che è in grado di raccontare la scuola come uno spazio simbolico. Uno spazio simbolico dove si costruisce il futuro, ma anche dove emergono e sono visibili conflitti o incomprensioni, le differenze di cui parliamo spesso. È un luogo reale e simbolico dove si riflettono le tensioni generazionali, le disuguaglianze, le speranze e quindi tutte le trasformazioni culturali. In ogni caso, in qualsiasi film, ci teniamo a dirlo, a sottolinearlo e a ripeterlo, è evidente che la scuola è sempre comunque il luogo delle relazioni.
Sì, però il rapporto tra scuola e cinema in realtà non è a senso unico, cioè non si esaurisce nel momento in cui il cinema racconta la scuola. Ci sembra interessante parlare anche della scuola che utilizza il cinema come uno strumento didattico. A volte noi insegnanti scegliamo dei film e li scegliamo quando dobbiamo affrontare per esempio dei temi complessi come la memoria storica, l'educazione affettiva, le migrazioni. Così un film diventa per noi un testo da analizzare, come lo è un romanzo o una poesia. Veicola contenuti disciplinari, certamente, però soprattutto un film riesce a stimolare la riflessione, ad attivare il confronto, a far emergere domande, curiosità, dubbi, a volte meglio di come non riescano a fare altri strumenti o altri documenti. Quindi guardare un film in classe, se è fatto con criterio, non significa per noi riempire un'ora o due, significa allenare lo sguardo, educare all'interpretazione, imparare a distinguere tra narrazione e realtà o tra emozione e costruzione cinematografica.
Eh sì, perché entriamo allora anche in un terzo livello che forse è ancora più importante ed è l'educazione al linguaggio filmico. Lo sappiamo, viviamo tutti immersi nelle immagini, i ragazzi e le ragazze consumano video ogni giorno sui social o sulle piattaforme o ovviamente nei videogiochi. Però ci chiediamo, sanno davvero leggere un'immagine? Sanno capire magari come il montaggio influenzi il significato di una scena o come anche la musica possa guidare le emozioni o come la luce possa costruire un'atmosfera? Quindi nelle scuole, in tutti i cicli, sia nelle primarie, nelle secondarie di primo e secondo grado, vengono attivati dei laboratori di lettura delle immagini e di analisi della struttura del film. Sono dei veri percorsi di educazione al linguaggio audiovisivo. Non si tratta però solo di guardare, ma di imparare a smontare un film. Si tratta quindi di comprendere la grammatica proprio dei film, le scelte della regia o la costruzione dei personaggi e ovviamente la struttura narrativa che c'è alla base.
Eh sì, e poi c'è un altro passo ancora, quindi i ragazzi non sono solo spettatori ma possono anche essere autori. I laboratori di videomaking permettono agli studenti di scrivere una sceneggiatura, di progettare uno storyboard, di girare con una videocamera o con uno smartphone, di montare un breve cortometraggio. Questo è un lavoro che mette insieme competenze diverse, la scrittura, la collaborazione, la creatività, le competenze tecnologiche, la capacità organizzativa. E quindi è un'esperienza anche che insegna a lavorare in gruppo, insegna ad ascoltarsi o a prendere decisioni condivise e anche a fare capire, a partire dall'esperienza, che dietro ogni immagine, dietro ogni inquadratura, in realtà c'è una scelta. Cioè, ciò che vediamo in video non è mai oggettivo, non può esserlo. E comprendere questo meccanismo aiuta a sviluppare spirito critico, consapevolezza e anche a esercitare cittadinanza attiva.
Eh sì, diciamo che la questione della scelta, della visione, della prospettiva è un po' quello su cui cerchiamo un po' sempre di lavorare nella scuola. E quindi educare al cinema è un altro modo per educare alla complessità. Significa, per esempio, insegnare a interpretare le narrazioni e, appunto, l'abbiamo detto, a riconoscere i vari punti di vista e a decodificare i messaggi. In quest'epoca storica in cui le immagini possono informare ma anche manipolare, insomma, questa competenza è assolutamente fondamentale, pensiamo. E in Italia questo intreccio tra scuola e cinema non è lasciato solo alla buona volontà dei singoli docenti, questo è importante dirlo. Esiste infatti un dispositivo normativo ben preciso, è la legge 2020 del 2016, con la quale è stato istituito il Piano Nazionale di Educazione all'Immagine per le Scuole, che è promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione. Con questo piano, che prevede poi degli interventi specifici per la promozione dell'educazione all'immagine, è stato ufficialmente riconosciuto il valore culturale e formativo del cinema. Quindi, dopo questa legge, questo piano, sono nati dei programmi veri e propri, dei finanziamenti dedicati proprio al rapporto tra cinema e scuola. Sono stati attivati dei bandi rivolti agli istituti di ogni ordine e grado in collaborazione con esperti, con enti culturali e con vari professionisti del settore. L'obiettivo è chiaro: fare educazione all'immagine è una parte integrante del percorso formativo, non deve rimanere un'attività marginale.
Quindi, ricapitolando, scuola e cinema si incontrano su più piani. Abbiamo il cinema che racconta la scuola che utilizza il cinema come strumento didattico e la scuola che insegna a leggere e a fare il cinema, a produrre immagini. La scuola e il cinema poi sono entrambi dei luoghi di formazione, sono entrambi luoghi che costruiscono immaginari e che in modi diversi aiutano a crescere.
E quindi cosa facciamo stasera? Nonostante Sanremo, ci proviamo lo stesso e proveremo a esplorare proprio questo intreccio con degli esempi, con delle esperienze e con delle testimonianze. Quindi cercheremo di capire come il grande schermo possa diventare uno strumento quotidiano nelle aule e come la scuola possa essere non solo oggetto di racconto, ma anche protagonista attiva nella produzione culturale. Ne parleremo con tre persone, con Sofì Chiarello, che è una regista, con Agata De Laurentiis, che è socia e fondatrice del Cinemino, che è un piccolo ma grande cinema in via Seneca Milano, e con Alessandro De Filippo, che insegna storia del cinema e del video presso l'Accademia di Belle Arti a Catania e che è subito con noi. E Alessandro, oltre che docente dell'Accademia, ha insegnato per anni italiano agli stranieri presso un CPA, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, e si è occupato di inclusione sociale e ha condotto molti laboratori nelle scuole. Alessandro, benvenuto.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Scusa, che il microfono è altissimo, quindi non me l'aspettavo. Allora, Alessandro, sei stato un collega, quindi ti diamo del tu, se non ti dispiace.
Certo.
Benissimo. Partiamo dai laboratori di audiovisivo nelle scuole, con i ragazzi e i giovani adulti che tu hai condotto. Come stavamo dicendo, ci sembra che la loro valenza sia duplice. Da un lato hanno il compito di mettere in mano ai ragazzi uno strumento espressivo potente e d'altra parte forniscono anche gli strumenti per decodificare le immagini video in cui oggi, l'abbiamo ripetuto più volte, viviamo sommersi. Insomma, educare al cinema significa anche educare lo sguardo. Cosa dici? È vero? Cosa ne pensi?
Sì, senza dubbio. È vero. In realtà noi siamo tutti apprendenti spontanei di questo linguaggio audiovisivo. Cioè, tutti siamo in grado di decodificare un comunicato audiovisivo, di capire cosa racconta, una storia. Eppure non ne conosciamo la grammatica né la sintassi. Siamo come dei bambini di 3 anni che hanno imparato il linguaggio per imitazione. Ecco che diventa necessario a un certo punto andare a scuola, cioè imparare la lingua anche con le sue regole, perché se si conoscono le regole grammaticali e sintattiche si diventa padroni dell'espressione linguistica. E quello che dicevate voi prima, diciamo fino all'arrivo dei social network, i laboratori erano differenti rispetto a come sono adesso, perché noi formavamo spettatori critici, tendenzialmente. Raramente formavamo dei giovani videomaker che erano in grado di produrre dei comunicati semplici. Ma oggi è cambiato tutto, è saltato tutto, perché non esiste più questa separazione tra spettatori e produttori di contenuti audiovisivi, tenendoli separati. Oggi tutti sono utenti, perché attraverso i social network chiunque non è portato solo a decodificare dei contenuti, ma anche a produrne storie, reels, tutto ciò che comunque ci serve a comunicare attraverso i social network, in un certo senso costruisce una narrazione audiovisiva del mondo,
certo,
di cui noi facciamo parte.
Ma quindi è più difficile, scusa, oggi?
È molto più difficile perché ci sono dei temi diversi che riguardano... Allora, faccio una premessa. Io ho cominciato nel 1994. Praticamente dal punto di vista audiovisivo era totalmente un altro mondo.
Preistoria, praticamente.
Preistoria, esattamente, preistoria. Eravamo nel momento di passaggio dall'analogico al digitale. Ecco, era un momento importante, rilevante, però chiaramente che poneva altri problemi. I problemi di oggi riguardano, per esempio, la privacy, la capacità di decodificare messaggi falsi, messaggi manipolatori. Pensiamo, per esempio, ad alcune challenge che sono presenti sui social network. Quindi, di fatto, i problemi sono proprio di natura diversa. E oggi c'è anche il problema della verità o della post-verità, perché con il deepfake noi possiamo produrre delle immagini che non sono aderenti alla realtà, non vengono da una registrazione della realtà, ma sono create con l'intelligenza artificiale generativa. E questo ci pone chiaramente dei problemi anche di riconoscimento della realtà.
Certo, cioè ci vuole una grande educazione anche rispetto proprio a questa cosa del riconoscimento della realtà, dell'individuazione di ciò che è vero e ciò che non lo è.
Esattamente, quindi è uno sforzo di natura diversa e chiaramente richiede anche, diciamo, per esempio l'uso dei cellulari a scuola, no? Che oggi sappiamo essere molto sfavorito, vietato, però in realtà all'interno dei corsi nei laboratori di audiovisivo tutti diventano soggetto produttore di immagini, no? O anche di suoni, per esempio registrare suoni, raccontare una realtà attraverso soltanto i suoni registrati, costruire dei radiodrammi, obbliga gli studenti a immaginare in maniera diversa la rappresentazione del mondo che li circonda.
Alessandro, qualche settimana fa abbiamo fatto una puntata, non mi ricordo, era la scorsa, no, era due settimane fa, una puntata sugli alunni, i ragazzi, gli studenti con background migratorio, dicevamo. E adesso ci viene in mente che il cinema per sua natura è meticcio, è il risultato della fusione di codici che appartengono a diverse aree espressive, comprende la parola, l'immagine, il suono e anche i gesti. Quindi la parola qui è un codice fra gli altri e non è necessariamente il più rilevante, come anche negli esempi nell'esempio che facevi prima tu. Per questo ci sembra che possa essere uno strumento particolarmente efficace nei percorsi finalizzati all'inclusione o allo scambio con ragazzi ne arrivati in Italia. Tu hai insegnato in un CPA per tanti anni e hai condotto laboratori sull'audiovisivo con giovani immigrati, dicevamo prima. Ci puoi raccontare la tua esperienza? Non rispetto ai CPA, ma rispetto all'uso dell'audiovisivo in quel contesto.
Di questi strumenti. Sì, noi utilizzavamo tantissimo in generale lo strumento dell'audiovisivo sia nelle lezioni, perché è uno strumento che permette anche di legare alcuni contenuti, per esempio all'aspetto emotivo, e questo ci aiutava tanto. E, per esempio, parlavate prima anche dell'uso della musica, che è il commento sonoro extradiegetico, la cosiddetta colonna sonora, che aiuta tantissimo a guidare emotivamente la lettura di un contenuto, di una sequenza audiovisiva, per esempio. E quindi era utile in questo senso. Ma quando abbiamo fatto i laboratori con i migranti di nuovo arrivo, ci siamo accorti di una cosa. In realtà, acquisendo questo linguaggio espressivo, acquisendolo in maniera corretta, perché tutti loro avevano dei CPA, come sapete, sono studenti che hanno più di 16 anni, no? Quindi sono già... Sono
oltre l'obbligo scolastico.
Sì. Quindi in questo caso sono grandi, quasi tutti hanno uno smartphone e lo utilizzano, anche loro utilizzano i social network. Nel momento in cui apprendevano però appunto la grammatica, la sintassi del linguaggio audiovisivo, acquisivano anche una consapevolezza che era importantissima, perché normalmente i migranti, anche per le difficoltà linguistiche che li tendono ad isolarli, sono spesso oggetto di rappresentazione.
Certo.
Invece, nel momento in cui sono loro ad avere in mano la videocamera attraverso il cellulare, per esempio, diventano soggetti di rappresentazione. Questo passaggio è interessantissimo e favorisce anche lo scambio con gli alunni italiani che sono presenti, sono molto pochi, ma che sono anche presenti nei CPA. A me è capitato di fare un progetto FAMI mettendo insieme degli studenti dell'Università di Catania con gli studenti stranieri del CPA. Gli uni intervistavano gli altri. Quello che è venuto fuori è stato estremamente interessante, anche perché c'era così anche il piacere della scoperta delle espressioni nelle lingue d'origine di queste persone, non solo le interlingue come l'inglese o il francese, ma anche il Bambara, per esempio, che si parla in Africa occidentale, o il Wolof, che si parla sempre in Senegal, per esempio. E quindi anche, come dire, apprezzare i suoni di una lingua diversa e comunque comunicare, che è una delle cose fondamentali che normalmente gli studenti stranieri dei CPA non vivono. Vivono in totale isolamento, si riuniscono in alcuni luoghi specifici, difficilmente hanno la capacità di dialogare con coetanei italiani.
Quindi diventa diventato anche uno strumento proprio un po' di, no, di legittimazione di, in qualche modo, di identità, no? Anche attraverso l'espressione videolinguistica, diciamo così.
Sì, senza dubbio sì. Con una mia cara amica che insegna appunto all'Università di Catania, si chiama Sissi Sardo, lei è una storica della lingua, noi avevamo inventato una sorta di titolo slogan che era raccontare e raccontarsi, attraverso appunto i telefonini, la videocamera del telefonino, che però viene scelta l'inquadratura, viene scelto il punto di vista, viene scelto il cosiddetto punto macchina, e in quella maniera si costruisce una narrazione da un punto di vista personale e appunto si diventa soggetti di rappresentazione.
Certo. Beh, questo Chiara possiamo rubarlo.
Sì.
Parla anche noi, beh, è interessante, no? Poi appunto io e Chiara insegniamo italiano, quindi spesso questo lavoro glielo facciamo fare soprattutto con la scrittura. Sarebbe davvero interessante anche nelle medie, alle secondaria di primo grado,
variare i codici,
certo, perché senza appunto concentrarsi nei laboratori. Ascolta Alessandro, nell'introdurre la puntata abbiamo citato, giusto per tornare proprio sulla scuola come rappresentazione, alcuni film che parlano di scuola, forse i più vecchi, e ne abbiamo nominati alcuni famosissimi, ampiamente diffusi, che immaginiamo tutti gli insegnanti e tutte le classi hanno avuto la possibilità di vedere al cinema o su piattaforme. Ma c'è tanto altro. Allora, ci piacerebbe che ci raccontassi, se hai in mente qualche film o documentario meno mainstream, ma che ha saputo raccontare un po' dall'interno la scuola. Se ne hai in mente qualcuno.
Sì, allora, in linea di massima io non ho una grande simpatia per i film che raccontano la scuola, perché la scuola è troppo
complessa.
Uno degli argomenti troppo difficili, sì, è vero, complessi. Quindi il cinema sugli argomenti complessi, soprattutto il lungometraggio, che chiaramente ha una durata da un'ora e mezza a due ore e mezza massimo, è difficile riuscire a sintetizzare la complessità della scuola, e lo dimostrano anche le ultime cose che sono state prodotte, soprattutto dalla televisione nazionale, penso alla Rai ovviamente. Si è parlato tanto, per esempio, di quella orribile opera, chiamiamola televisiva più che cinematografica, che è la serie televisiva La Preside,
sì,
che racconta la storia della preside della scuola di Caivano, che è un'operazione appunto un po' triste, assolutamente superficiale, e anche un po' di propaganda che falsifica quello che è veramente la scuola, soprattutto le scuole
in quel contesto, certo,
come quelle. Eppure esistono comunque delle opere interessanti, sono secondo me quelle che nascono proprio all'interno di progetti laboratoriali. C'è un film bellissimo francese di un regista che ha fatto dei film molto, molto crudi, molto violenti, che si chiama Abdelatif Kechiche. Ha raccontato per lo più le banlieue francesi.
Certo.
È un film del 2005, si chiama L'Esquivé, La Schivata.
Sì. E si troverà ancora? Da qualche
si
parte
trova, si trova in rete, si trova sulle piattaforme a pagamento, ed è un film importante perché è stato scritto durante un laboratorio, cioè la sceneggiatura nasce da un laboratorio. La stessa cosa è successa anche in Italia. A Napoli è stato fatto un film da Leonardo Di Lorenzo del 2011 che si chiama Cadenza d'inganno, e questo è distribuito in DVD dalla Cineteca di Bologna.
Ah, okay,
tra l'altro in questo DVD si può comprare facilmente,
certo.
Questo DVD c'è anche un film che lui aveva girato, sempre frutto di un laboratorio, che si chiama A scuola, ed è del 2003, stesso autore.
Ok, ci ripeti l'autore, scusami? No.
Leonardo Di Lorenzo.
Leonardo Di Lorenzo, ok, perfetto, così ce lo segniamo anche noi.
Oh, e poi uno che trovate su YouTube addirittura, così libero, ed è di un caro amico e collega dell'Accademia di Catania, che si chiama Carlo Lo Giudice, e ha girato questo lavoro di, credo, una quarantina di minuti, in un quartiere complicato di Catania, e il documentario si chiama Ragazzini del Librino.
Il Librino è un quartiere, diciamo, complicato,
satellite,
complesso, satellite di Catania.
Sì, e lì lui ha fatto un laboratorio e ha incontrato questi ragazzini che si sono, ragazzini e ragazzine, che si sono raccontati anche, diciamo, un po' ai confini della legalità. Per esempio, non so, c'era un ragazzo che aveva nel suo garage un cavallo, per esempio, un altro che andava a caccia di frodo di uccellini per poi rivenderli, e però c'era una tale sincerità nei loro racconti, anche nelle loro speranze per il futuro, che è veramente commovente.
Bene, Alessandro, grazie mille, ci siamo segnati tutto, così andiamo
bene,
un po' avanti, e no, soprattutto è importante anche ai più piccoli, io penso, perché se c'è sempre la mediazione dell'insegnante, insomma, farle vedere queste opere che appunto nascono all'interno della scuola. Grazie mille, grazie di essere stato con noi.
Grazie,
grazie
a voi.
Grazie.
Ciao. Grazie.
A presto.
Ciao.
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 Più crudele è la guerra, e l'uomo sa cos'è la guerra. Caldo e tenero è l'amore, e l'uomo sa cos'è l'amore.
Giù dal cielo scende il tuono, e tutto intorno un grande suono. Nasce un seme dalla pianta, il grande albero adesso canta. Corre il sangue nelle vene, grande vento nella notte calda si alzerà.
Eccoci, siamo tornati a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Stiamo parlando di scuola e cinema, anche se questa sera è la prima serata di Sanremo, quindi speriamo che qualcuno comunque ci stia ascoltando. Abbiamo così fatto una breve introduzione su, come dire, i piani diversi attraverso i quali possiamo parlare di scuola e cinema, quindi del cinema come rappresentazione, questa è la più facile, la più semplice, diciamo, della scuola, e il cinema come strumento invece espressivo e di che aiuta a interpretare i vari codici e linguaggi, ovviamente a sviluppare pensiero critico. Abbiamo appena sentito Alessandro De Filippo, che ha organizzato tantissimi laboratori legati all'audiovisivo a scuola, e abbiamo in introduzione di puntata citato alcuni dei film più mainstream. Un ascoltatore che non si firma, io la firma non la vedo, ci dice: ma perché non parlate di Diario di un maestro? Perché semplicemente non possiamo nominarli tutti, ma certo, Diario di un maestro è un film del 73, forse a detta di molti uno dei film più veri, insomma, sulla scuola, che parla di un maestro che riceve un incarico in una scuola elementare romana di una borgata del Tiburtino e si trova in una classe di pluriripetente che è decimata, e metà degli studenti, insomma, sono bambini sfruttati, bambini o ragazzi sfruttati nel lavoro. Non abbiamo, come dire, citato solo alcuni film, non facciamo a tempo questa sera a raccontare di cosa parlano, anche perché abbiamo appunto altre due esperienze importanti da raccontare. Adesso con noi è Sophie Chiarello, che è una regista italo-francese e che ha iniziato la sua carriera in Italia come aiuto regista con Salvatores, Risi, Marco Venier e altri, e ha scritto e diretto dei cortometraggi premiati in diversi festival e il film Attitudini Nessuna, sulla storia di Aldo, Giovanni e Giacomo, che è uscito nelle sale a dicembre. Infine ha scritto e diretto il documentario Il Cerchio, ed è quello di cui parleremo stasera. Questo documentario è stato girato in 5 anni, tra il 2015 e il 2020, nella scuola Daniele Manin del quartiere Esquilino di Roma. E che cosa ha fatto Sophie? Ha seguito i bambini di una classe della primaria per un intero ciclo, dalla prima alla quinta. In questo documentario i bambini quindi non sono semplicemente l'oggetto delle riprese, ma man mano, un po' come ci diceva Alessandro prima, diventano dei soggetti, sono i protagonisti, sono gli autori della loro crescita, e è davvero emozionante vederli crescere nel tempo di questi 108 minuti di film, ed è veramente una scoperta. Il Cerchio ha vinto vari premi e menzioni in importanti festival come il Festival Alice nella Città della Festa di Roma o il Festival di Bolzano. Ha vinto il premio Davide di Donatello Cecilia Mangini nel 2023 per il miglior documentario. Si può guardare in streaming su Prime Video, su Google TV, su YouTube, e davvero lo consigliamo con grande piacere. E Sophie, sei con noi?
Sì, buonasera.
Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo accennato brevissimamente al tuo film Il Cerchio. Ci vuoi raccontare però tu qualcosa in più, prima di tutto come è nato, ma anche che cosa questo film può dirci sulla scuola e sulle persone che la abitano tutti i giorni?
Allora, il film in realtà nasce da un desiderio, e cioè quello di raccontare, di raccontare un'esperienza che avevo vissuto prima di tutto da genitore, perché i miei figli hanno frequentato quella scuola e io non sono romana, non sono cresciuta in Italia, e quella scuola è in un quartiere di Roma che è frequentata, insomma, la scuola è frequentata da tantissime persone che vengono da quartieri diversi e soprattutto che vengono da paesi e da continenti diversi. È stata forse una delle prime scuole a Roma che ha fatto dell'accoglienza, dell'inclusività e dell'integrazione un vero e proprio un territorio aperto a tutti, e capace anche di accogliere, perché poi ha messo in moto proprio dei meccanismi attraverso l'associazione genitori, attraverso, insomma, l'impegno sia della scuola che dei genitori, attraverso dei meccanismi virtuosi ha fatto in modo che questa scuola potesse poi parlare con persone che anche non parlano l'italiano, insomma, quindi è ancora oggi un luogo dove chiunque può abitare in qualche modo. E quindi i miei figli hanno frequentato questa scuola, e nello specifico uno dei miei figli aveva fatto il percorso delle elementari con la maestra che poi ha lavorato con me per il film. Quindi quando lui ha finito il quinquennio, questa esperienza, l'esperienza che aveva fatto la sua classe, che aveva fatto lui, mi sembrava un'esperienza così fuori dalla convenzione, per quello che ne sapevo io, e quindi avevo il desiderio di raccontare attraverso, di raccontare l'universo di questa scuola e farlo raccontando i bambini mi sembrava il modo così più efficace e anche più interessante per me, perché poi dall'altra parte c'era anche così un po' la domanda che mi facevo era banale in fondo, e cioè da genitore, da adulto, mi chiedevo se veramente noi, come dire, spesso ci diciamo che ci sembra di sapere che cosa pensano i nostri figli, quali sono i loro desideri, ci sembra di... E in fondo poi mi chiedevo se veramente noi siamo in grado di ascoltarli e se realmente li conosciamo, questi bambini. E quindi nasce un po' da tutto questo, dal desiderio di incontrare i bambini e di provare così a stare con loro invece che a guardarli dall'alto, no? Quindi ho proposto alla maestra di, nel momento in cui lei avrebbe preso una nuova classe per il nuovo ciclo dell'elementare, le ho proposto di sedermi insieme a lei nel cerchio, che è una pratica che lei fa, il tempo del cerchio è proprio una pratica pedagogica che lei già faceva, e quindi ho cominciato così, senza nemmeno pormi l'obiettivo di realizzare un film inizialmente, perché in fondo il progetto sarebbe potuto interrompersi in qualsiasi momento, perché
Certo.
chiaramente lavorando, insomma, stando con dei bambini, poi spesso arrivavano bambini nuovi che quindi in qualche modo dovevano decidere se aderire o meno al progetto, insomma, al progetto che progetto non era ancora, ha visto la luce poi dopo, quando siamo riusciti ad arrivare in quinta, peraltro proprio l'anno del Covid, e a quel punto poi tutti sono, come dire, hanno insomma, una volta arrivati in quinta siamo riusciti poi a farlo diventare un film, ecco. Quindi questo è stato il punto di partenza.
Senti, Sofia, a un certo punto del film si inserisce in classe, non mi ricordo se fosse in terza o in quarta, arriva in classe questo nuovo bambino e i compagni gli spiegano cosa fanno con te e con la tua
Sì.
telecamera. Una delle questioni principali che i bambini mettono in evidenza è che dicono qui si parla di emozioni. Questa attenzione alle emozioni attraversa tutto il film. Tu ci dici, ci hai detto adesso che era comunque un elemento che caratterizza la pratica didattica di questa maestra, anche in questo momento del cerchio. Però noi ci siamo
Sì.
chieste, in quel momento, proprio in quel punto del documentario, ci siamo chieste, ma in che misura l'occhio della telecamera interviene, è intervenuto
Vi ho
sul...
perso.
Oh, pronto?
Pronto?
Ci senti? Pronto? Sofì?
Pronto?
Sofì?
Ci sei? Noi ti sentiamo.
E tu no?
Pronto? Scusi, vi ho
Ci
perso.
senti ora?
Sì, ora sì. Sì.
Ok. Quindi, ma l'hai sentito fino a un certo punto che ti dicevo, questi bambini dicono qui si parla di emozioni.
Sì,
La domanda che ci
sì, 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 sì.
facevamo noi è, ma l'occhio della telecamera, la tua presenza, quindi un occhio che comunque è presente, osserva, però fa parte a quel punto del sistema, in qualche modo orienta il percorso, condiziona, quello che succede, cioè il regista nota la realtà oppure è anche lui un attore insieme agli altri?
È un po' entrambe le cose, inevitabilmente, nel senso che questa pratica, appunto, è proprio la pratica che mi ha fatto venire il desiderio di entrare anch'io a far parte del cerchio, no? In realtà noi abbiamo capito, la maestra ed io abbiamo capito abbastanza velocemente che la telecamera inizialmente era un oggetto guardato, no? Un oggetto strano, un oggetto disturbante in qualche modo, e quindi abbiamo capito velocemente che la telecamera doveva invece annullarsi, cioè e diventare parte, diventare uno strumento a disposizione, a nostra disposizione, e doveva diventare uno strumento che i ragazzini potevano toccare, potevano usare, potevano. Quasi come una penna, cioè io spesso sono stata la prima a toglierle un po' quell'importanza che poi riveste in genere nel cinema la telecamera, la macchina da presa, no? Tutto ruota intorno alla macchina da presa. Invece in quel caso la necessità era di toglierle un
Di
po',
farla sparire, certo, in
di
qualche
farla sparire o di farla diventare un oggetto di uso comune, in
sì,
realtà,
abituale.
siccome. Esatto, abituale. E quindi ho cominciato a lasciarla, abbandonarla sul banco come se non me ne fregasse un granché, insomma.
Infatti ogni tanto si vedono i bambini che
Esatto.
giocano con la telecamera
Esatto, e quindi è chiaro che poi quando, e quindi questo poi i bambini l'hanno usata di fatto la telecamera. Io è difficile dire adesso se sarebbe stata la stessa cosa senza la telecamera, però a un certo punto è vero che ce la siamo dimenticata e che, perché in fondo la pratica del cerchio è una pratica nella quale i bambini imparano a parlare, ad ascoltarsi, a prendere la parola, a trovare le proprie opinioni anche, no? Che questo io lo trovo peraltro molto interessante perché secondo me la scuola elementare ha come dovrebbe avere come obiettivo quello di imparare i bambini a conoscersi, a guardare, insomma, ad avere spirito critico, no? E non si tratta solo di insegnare a leggere, a scrivere, poi, insomma,
Sì, ce lo diciamo spesso anche noi, sì.
è il primo luogo della socialità in fondo dei bambini, no? Anche questo è un elemento che mi incuriosiva molto perché lontano da noi genitori, loro è una micro società, no? La società insomma, il mondo della scuola. Quindi, insomma, parlare di emozioni, in realtà i bambini nel cerchio, questa pratica crea uno spazio, e diventa questo spazio, diventa uno spazio nel quale, siccome prendiamo tutti la parola uno per volta, quindi gli altri ascoltano e si impara a dibattere, si impara anche che in quello spazio lì tutto può essere detto, perché tutto può essere ricevuto, perché tutto è accolto.
Certo, il
Quindi,
simbolismo è importante per i bambini, lo sappiamo.
e quindi a quel punto si parla di emozioni perché tutto passa attraverso l'esperienza di ognuno di loro, no? Tutto quello che viene portato nel cerchio non è astratto, è qualcosa che i bambini hanno vissuto, hanno visto, hanno guardato, hanno ascoltato.
Certo. Sofì, allora ricordiamolo intanto, se volete vedere il film Il Cerchio lo trovate su Prime Video, su Google TV, su YouTube, giusto? Queste
Esattamente,
sono
e
le.
spero. Sì, queste sono le piattaforme attualmente, andrà anche su RaiPlay a un certo punto e speriamo presto.
Benissimo, e invitiamo davvero tutti gli ascoltatori a guardarlo perché è, come dire, si passano 108 minuti di piacere, ci si abbassa
Lo sguardo,
esattamente,
sì.
esatto, all'altezza dello sguardo dei bambini e vabbè, adesso non possiamo dire altro, però insomma, no, è davvero mo molto emozionante e si imparano tantissime cose perché dai bambini davvero si
Ma io,
imparano.
no, scusa, se posso aggiungere una cosa, io
Certo.
credo che quello che a me colpiva molto mentre lo facevo e che so che ha colpito tanti è che in fondo è anche un film sugli adulti questo, perché è veramente attraverso lo sguardo, è proprio lo sguardo che i bambini hanno anche su di noi, cioè rivelano chi siamo, secondo me,
Sì,
parlando di sé.
certo, ed è un
Quindi.
po' quello che poi noi, come dire, continuiamo a dire in queste puntate, no? Che è importante ascoltare anche i ragazzi in questo modo, come dire, si capisce davvero come farlo. Sofì, ti ringraziamo tantissimo di essere stata con noi. Grazie.
Grazie a voi, buona
Grazie,
serata.
grazie
Grazie per il
Sofì.
tempo.
We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody.
Everybody needs somebody.
Eccoci tornati dopo un po' di energia, siamo fuori registro Voci tra i banchi di scuola, nonostante Sanremo, continuiamo a ripeterlo perché insomma la prima serata sappiamo che attira. Stiamo parlando di scuola e cinema da vari punti di vista, abbiamo appena sentito Sofì Chiarello che è autrice di un meraviglioso film documentario che si chiama Il Cerchio, che potete trovare, lo ripetiamo, su Prime Video, su Google TV e su YouTube, che segue per 5 anni una classe della primaria. Allora, come ultima ospite, non per importanza ovviamente, abbiamo con noi adesso Agata De Laurentiis, che è socia e fondatrice del Cinemino ed è referente di progetti che vedono la collaborazione fra cinema, scuola e altri enti del territorio. Il Cinemino l'abbiamo accennato in apertura, immagino lo conosciate tutti, è un piccolo cinema monosala in via Seneca, in zona Porta Romana. La struttura è composta non solo dalla sala cinematografica, ma c'è anche un meraviglioso bar con spazio esterno, ma soprattutto siamo molto felici di annunciare che da ieri il Cinemino è tornato con noi. Ha finalmente riaperto dopo che il 18 gennaio la sala era stata posta sotto sequestro per motivi non del tutto chiari. Ora, ovviamente non è questo il momento di ripercorrere la vicenda, però insomma, se volete informarvi e capire bene un po' che cosa è successo, c'è un articolo del 13 febbraio di Rolling Stone che racconta in modo abbastanza limpido la vicenda. Però insomma, noi siamo felicissimi che si sia risolto e che finalmente il quartiere e tutta Milano possa nuovamente godere di uno spazio di cultura e intrattenimento che è davvero mancato in questo periodo. E allora Agata, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Allora Agata, rimaniamo sul tema della puntata, cinema e scuola. Vorremmo da te sapere un po' di più sui progetti che il Cinemino ha portato avanti con le scuole del territorio e se ci sono altri progetti in cantiere, anche perché noi abbiamo una scuola abbastanza vicino.
Ecco, appunto. Allora, beh, Cinemino da quando è nato, quindi dal 2018, è diventata un po' una sala appunto di riferimento per alcune scuole di zona che, non avendo auditorium propri, hanno organizzato da noi dei percorsi cinematografici. Questo vuol dire che abbiamo iniziato ad dei rapporti con le presidi, con i presidi e con i docenti per creare dei percorsi di educazione all'immagine in maniera molto spontanea, nata direttamente dalle scuole, chiedendoci di supportare quello che è il programma scolastico normale con dei contenuti video. L'abbiamo fatto quasi tutti gli anni, con una o più scuole di vari ordini e gradi, finché abbiamo portato avanti anche dei progetti un pochino più continuativi e ampi, quindi non solo fornendo quello che è la visione di un film, ma aggiungendo anche una sorta di educazione all'immagine vera e propria con delle lezioni tematiche che abbiamo svolto noi di Cinemino direttamente in classe con gli studenti. È stata e sono state anzi delle bellissime esperienze, soprattutto con i ragazzi delle medie, quindi delle primarie, delle
secondaria di primo grado.
Grazie.
È difficile ricordarsi.
È difficile, non mi ricordo mai. Sì, soprattutto con loro, perché comunque è un'età molto interessante, sono da un certo punto di vista influenzati dalle visioni dei genitori, quindi a volte capita che qualcuno abbia visto dei super capolavori del passato senza averne magari la consapevolezza vera e propria, accostati a delle boiate pazzesche che comunque vengono subite, viste attraverso vari device. Quindi è molto interessante provare a lavorare su questa consapevolezza e coscienza di visione vera e propria. Mm-mm. Quindi sì.
Bello. Agata, poco fa accennavamo al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, da cui proviene, diciamo, scaturisce l'emanazione dei cosiddetti bandi CIPS. Ci vuoi raccontare di cosa si tratta e in che modo questi bandi favoriscono i percorsi di educazione all'immagine nelle scuole con partenariati, collaborazioni tra scuole, enti culturali come il vostro?
Allora, sono dei bandi che hanno una doppia valenza. Da un lato sono degli enti culturali, come può essere Cinemino o altri, che propongono dei progetti di educazione all'immagine alle scuole, D'altro canto possono anche essere le scuole che partecipano al bando per poter sviluppare alcuni argomenti a loro cari attraverso l'utilizzo della forma audiovisiva come implementazione del programma. Credo che siano delle ottime formule per provare a inserire all'interno della scuola l'utilizzo proprio dello strumento cinema come un momento di riflessione, di approfondimento di tematiche specifiche. Noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare e vincere per più anni questi bandi. L'abbiamo fatto dal periodo di pandemia, in cui è stato un po' più difficile poterli portare a compimento proprio per l'impossibilità di portarli in sala, ma abbiamo sviluppato comunque dei processi di educazione all'immagine molto interessanti. Uno dei più belli, forse, è stato quello che ci ha portato a lavorare con più scuole, creando proprio un percorso di analisi del cinema che parlassero di cose a loro molto vicine, che potevano essere il tema del conflitto, che poteva essere invece il tema geografico, quindi della città. E con loro, con questi ragazzi, sempre delle scuole primarie di secondo livello, abbiamo sviluppato l'analisi di alcuni film. E l'output è stato un podcast che i ragazzi, anzi più podcast perché sono stati divisi in gruppo, che i ragazzi hanno realizzato raccontando il cinema attraverso i film che avevano scelto e che parlassero di Milano. Il percorso poi, nel nostro caso, ha previsto anche il fatto di portarli fuori, quindi vivere sia l'esperienza nella sala, che è sempre molto importante perché diamo per scontato magari per noi che abbiamo un altro tipo di età, che i ragazzi siano abituati ad andare in sala, non è sempre così, quindi la visione collettiva rimane un punto fondamentale di questo processo per noi e di questi progetti, ma anche portarli a vedere quanto Milano, nel nostro caso, sia una città cinematografica, quindi non solo in Cineteca, dove comunque c'è un archivio pazzesco, bellissimo, anche solo vedere tutte le bobine, tutte le pizze ammonticchiate è già
Ah
un'esperienza
sì, anche
meravigliosa.
perché non sanno cosa sono.
Non sanno cosa sono, esattamente, non sanno cosa sono, anche solo vedere il peso di un film, che è un concetto che non esiste, no? Proprio il peso della pizza filmica non esiste, ma anche scoprire cosa c'era e cosa non c'è più, cosa è stato girato in un posto e come è cambiata la città. Ecco, tutto questo per noi è stato molto interessante e anche per i ragazzi, perché hanno dato proprio una profondità diversa al concetto di cinema legato anche alla loro esperienza quotidiana.
Certo.
Ecco, quindi sì, è stato
Guarda,
molto
ci è
bello.
venuta un sacco di voglia di farlo anche noi, di proporre anche noi queste cose a scuola. Domani mattina ci mettiamo su Google e
Sì.
cerchiamo
No, ma
informazioni.
davvero, anche perché vabbè, noi abbiamo un auditorium, poi spesso usiamo
Certo.
la classe, però insomma, essere da sole e fare questo lavoro. Poi
È
rimanere a scuola
complesso.
è complesso e poi
È
sei sempre a
complesso.
scuola, no? È anche un'occasione appunto per uscire e andare in giro e soprattutto è vero, entrare in una sala cinematografica perché poi in classe c'è sempre qualcuno, anche più di uno, che al cinema non ci sono mai stati.
Sì, ma è proprio una questione anche di postura, di luci, di suono, di
Certo.
quanto vieni avvolto dai rumori
Sì.
rispetto ad altri, ma anche solo andare in un luogo che è deputato a quella funzione lì, perché non
Certo.
siamo più abituati, no? Abbiamo un telefono che fa anche da macchina fotografica, abbiamo una televisione che fa anche da PC, o PC che fa da televisione, e raramente andiamo in un posto che ha quella funzione, e quindi è importante riuscire a scoprire anche questo
Sì,
aspetto.
è che sia un po', come dicevi tu, proprio un po' un progetto continuativo, non andare spot al cinema, che va benissimo anche quello con le classi, però ecco, come dire, sarebbe importante che abbia una struttura un pochino più salda. Va bene, allora adesso Agata ti usiamo un
Vai.
pochino. Abbiamo chiesto prima ad Alessandro De Filippo qualche titolo di film. Adesso proviamo a chiederlo anche a te. Ci sono dei film che secondo te sarebbe importante che bambini e ragazzi potessero vedere a scuola meglio nelle sale? Uno o due per ordine, vediamo se ce la
Allora,
fai.
cioè abbiamo notato questa cosa, che normalmente i docenti tendono a proporci sempre gli stessi film. Cioè, vorremmo vedere questo perché è chiaro
La
che si
vita è
parte da,
bella.
ah, per esempio, ma esatto, ma adesso anche il film della Cortellesi è entrato nella top 10 ovviamente dei film storici perché per anni motivi rappresenta alcuni aspetti. Però secondo noi ci sono delle visioni
Infatti, andiamo un po' fuori dal mainstream, sì.
Esatto,
Ecco.
per cui per esempio noi per le scuole primarie proponiamo molto spesso tutto quello che è il cinema di Miyazaki,
Certo,
che è
bellissimo.
comunque animazione, quindi una modalità che i ragazzini comprendono molto bene, un linguaggio che comprendono molto bene, ma con dei riferimenti a delle tematiche complesse che possono essere viste a più livelli.
Certo, certo.
Quindi si va verso il rispetto dell'ambiente con Ponyo piuttosto che la Città Incantata, quindi o Chi consegna a domicilio, quindi ogni film può essere anche raccontato e analizzato a livelli differenti, e questa cosa abbiamo capito che stimola molto. Quindi li portiamo anche a sviluppare delle analisi diverse. Quindi, al di là dell'analisi del colore, che comunque è sempre molto interessante, dei personaggi, a vedere un significato diverso. E per esempio, il tema dell'ambiente è un qualcosa che ai ragazzini piace tantissimo,
Sì.
lo sentono proprio e lo riescono a individuare molto bene. E lo raccontano anche molto bene.
Ok, e
Questa,
se
diciamo,
andiamo
è
un po'
la
più
nostra
grandini,
esperienza.
invece?
Un po' più grandini abbiamo fatto, parlo di cose che abbiamo
Certo,
provato e che hanno
certo.
dato dei buoni risultati. Abbiamo provato a far vedere The Truman Show,
Bello.
che è stato, cioè, in un certo senso è molto pop, ma affronta dei temi come quello del controllo, come quello di qualcuno che ci guarda, come quello di un mondo fittizio, come quello di una realtà che non è reale, che in realtà è molto vicino a quello che stiamo vivendo attraverso i media, i social.
Esatto, e questo è un modo per farglielo proprio vedere, perché spesso hanno bisogno, no? Proprio di vedere quello che
Di
succede.
vedere e le risposte che danno sono spiazzanti, cioè le analisi che ci hanno offerto sono state spiazzanti perché davvero non ce le aspettavamo, hanno fornito una chiave di lettura a cui noi non avevamo pensato, ma perché quando l'abbiamo visto 20 anni fa avevamo un altro approccio, cioè non vivevamo in un mondo in cui tutto era già controllato. O
Esatto.
comunque non ci sembrava di vivere in un mondo in cui tutto fosse già controllato, e invece loro hanno fatto due passi avanti, quindi sono consapevoli del controllo e a questo punto ci dicono, vabbè, ma allora che questo controllo sia utile. E io sono rimasta spiazzata di fronte
Certo, cosa gli rispondi? Beh, sì, in effetti, insomma, ho il controllo utile.
un controllo utile, mi hanno detto, oddio, non ci avevo
Peccato.
pensato, per cui
No, infatti, molto interessante. Agata, grazie. Grazie
figuratevi,
tantissimo
grazie a voi.
Grazie di essere stata
Grazie a
con
voi.
noi.
Ciao.
Ciao.
Buona
Evviva per la
serata.
riapertura del cinemino.
Sempre
Siamo
viva,
felici.
sempre
Sempre
viva
viva.
Cinemino. Ciao,
Grazie,
buona
ciao, a
serata.
presto. Ciao, ciao. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine della puntata, ce l'abbiamo fatta nonostante Sanremo. E abbiamo parlato di scuola e cinema. Abbiamo scoperto tante cose, ci hanno raccontato tante esperienze e mi raccomando, andate al cinemino che è appena riaperto e guardate il Cerchio film di Sofì Chiarello che trovate sulle varie piattaforme. Una notizia prima di salutarci, volevamo invitarvi il 4 marzo, che è mercoledì alle 5 e mezza, di fianco all'Arcibellezza, al Salone Stefano Kovacs. C'è la presentazione del libro Le regole non piovono dal cielo, grammatica immaginaria di Giuseppe Faso, che è stato con noi 2 puntate fa, e c'è anche la nostra Chiara Pappalardo che ne parla con l'autore. Ciao, a martedì prossimo.
A martedì!